Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Aspetta, devo fare la spesa. Fermati qui, all'MD.
Ma è un discount.
E quindi?
E costa poco.
E quindi?
Vuol dire che vende cose che arrivano da chi?
Ci sono prodotti italiani.
Ah, e vabbè, ma vende tutti i prodotti fatti da chi?
Da produttori seri che conosce anche tu.
Ah. E allora perché è così conveniente?
Buona domanda, ma puoi fare di meglio.
E allora perché non ci sono mai andato?
Ecco, bravo. Almeno provalo. Che figata, hai fatto la spesa, non hai preso tante cose e quindi puoi passare la cassa automatica e prendi il prodotto e fai... È comodissimo! Ma come funzionano i codici a barre?
C di cose, M di molto, U di umane, cose molto umane che sbaglio.
Ciao, sono Giampiero Kesten e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno, 7 giorni su 7, ti spiega o ti racconta qualche cosa. Allora, la questione della pistolina che spara e legge i codici a barre a una velocità allucinante, nonostante, diciamoci la verità, tu non ci metta poi tutto questo impegno, è in realtà una semplice, ma quanto magica, rivoluzione tecnologica che è nata in varie fasi, in realtà un sacco di tempo fa, nel senso che il codice a barre nasce alla fine degli anni 40 e viene per la prima volta depositato nel 52 dal signor Norman Joseph Woodland e Bernard Silver, il quale dice di essersi ispirato al codice Morse quando stava ragionando su questa fantastica invenzione mentre era mollemente sdraiato sulla spiaggia in Florida. A un certo punto disegna con le ditina sulla sabbia dei puntini e poi tira la mano verso di sé creando delle barre. Dice: fighissimo, potrebbe funzionare così. Anzi no, facciamole diventare un cerchio in realtà, tipo come un bersaglio del tirassegno. Ed è un peccato perché era un soffio dall'idea in realtà definitiva, nel senso che per un casino di tempo si sperimenta quella che viene chiamata bull-eyed code, cioè il codice a occhio di bue. Occhio di bue in inglese non è usato per l'uovo, ma appunto per il tiro a segno di solito, che aveva in sé la figata che poteva essere letto in tutte le direzioni, a differenza del codice a barre che invece ha un senso, ma era molto facile per le stampanti svaccare di brutto la stampa, per cui renderlo illeggibile in fase di stampa in pratica. Il codice a barre poi verrà fuori che in realtà era un'idea geniale proprio per il fatto che anche se si rovina un pezzettino, il laser riesce a leggere comunque la parte sana. Ma c'era un problema! Nel 52 col cacchio che c'era il laser, per cui in realtà i primi esperimenti si fanno con una luce potentissima, che però oltre a consumare un casino è anche abbagliante e piuttosto scomoda da usare. Insomma, l'idea rimane lì. Vengono fatte delle offerte dalla IBM per comprare il brevetto, poi la compra la Philco, però fondamentalmente rimane una ottima idea chiusa in un cassetto finché a un certo punto l'industria sarà pronta. E sarà pronta un casino di anni dopo, a dir la verità. Per essere precisi, sarà pronta il 26 giugno del 74 alle 8:01 del mattino, che è la data e l'ora della prima scannerizzazione.
Scansione.
Sì, quella roba lì, il primo beep fatto da un codice a barre, quando il signor Clyde Dawson compra delle gomme da masticare Wrigley alla frutta e la cassiera Sharon Buchanan fa fare beep alle gomme. Fico, no? Ma come cavolo funziona un codice a barre? Ed è un po' come quella cosa delle zebre: sono bianche a strisce nere o nere a strisce bianche? Abbiamo risposto a questa domanda sulla puntata di Cose Molto Umane, che trovate se cercate Cose Molto Umane zebra, ad esempio. Bene, il caso del codice a barre, la verità sta nel mezzo, perché le legge tutte e due il laser, ed è un funzionamento abbastanza semplice tutto sommato, soprattutto se sei una macchina con un microchip che legge le cose molto velocemente. I codici a barre sono fatti da 95 righine, o bianche o nere, e sono divise in due sezioni, se ci fate caso, cioè in mezzo ci sono due righine un pochino più lunghe. Questo perché sono leggibili in tutte e due le direzioni, cioè sono leggibili in piedi oppure capovolti. E come cazzo fa il laser a capire qual è il lato giusto? Perché i numeri a sinistra hanno le righe bianche pari, mentre a destra hanno le righe bianche dispari, per cui immediatamente si accorge da che parte deve cominciare a leggerlo. Che intelligenti le macchine, ma anche chi le ha inventate, voglio dire. I codici a barre sono pieni di numeri. I primi tre numeri sono il codice paese, cioè un codice univoco che restringe un casino il campo per quanto riguarda appunto il codice del prodotto a il paese di provenienza, o meglio il paese dove è la sede dell'industria che produce quella roba lì che stai per mangiare e o farci quello che vuoi, perché i barcode vanno su qualunque cosa. Per la cronaca, i prodotti fatti in Italia hanno il codice che inizia con 800 fino a 839, e però anche i prodotti fatti a San Marino e al Vaticano. Che però quanti saranno i prodotti fatti dal Vaticano? Boh, lo Yordi cose ne ha prodotte tantissime. tantissime negli anni 80, no? Vabbè, ma quello è un altro discorso. Dopo il codice paese c'è il codice aziendale, che può avere un numero di cifre dedicato variabile, nel senso che più numeri ha la tua azienda, meno costa il codice, perché il codice costa. E poi ci arrivo, cioè, se hai un codice molto lungo, hai la sfiga di avere poco spazio poi per i numeri da dedicare a un prodotto, per cui se hai 10 prodotti al massimo nel tuo catalogo, puoi spendere $250, almeno fino a qualche anno fa, e prenderti un codice azienda da 10 numeri, che è quello che costa meno. Se vuoi meno numeri, tipo 5, paghi più di $10,000. Però hai 100,000 prodotti da mettere dentro, figata, no? Ma a chi paghi, dici tu? Alla GS1 Organization, che è un'organizzazione internazionale che appunto regolamenta e standardizza i codici a barre. I dati di tutti i codici a barre sono ovviamente immagazzinati in un server da qualche parte, in modo che non ci sia un codice uguale a un altro in tutto il pianeta. Pensa come siamo organizzati. Ma rimane un ultimo dubbio: come cavolo fa la pistolina a sparare il laser a leggere così in fretta, nonostante tu la diriga nella generica direzione del prodotto a caso senza neanche guardare? È molto saggia. È fatta da un raggio laser che spara non direttamente al prodotto, ma su uno specchio, piccolino ovviamente, che si muove veloce veloce avanti indietro, avanti indietro, avanti indietro, avanti, continuando a leggere tantissimo. Quando il laser colpisce il codice a barre, quindi una barra nera oppure una bianca, e in sequenza, perché appunto lo legge dall'inizio alla fine, il riflesso viene letto da un occhio elettronico. E a completare tutto questo c'è invece una lampadina a raggi infrarossi con un lettore di raggi infrarossi sul davanti che dice fondamentalmente: ok, è abbastanza vicino al prodotto, spara, così che tu non possa sparare negli occhi a quello che prima ti ha rubato il posto nella fila, perché sarebbe sconveniente da un sacco di punti di vista. I lettori, quelli che sono fissi, quelli a cui tu avvicini il prodotto, invece in genere hanno un sacco di specchi in più e leggono in un casino di direzioni diverse, in modo che tu non possa sbagliare. Puoi cercare in tutti i modi di non farglielo leggere, ma lui bam, ti becca sempre. Ed è una figata, perché è tutto molto veloce, finché poi la cassa automatica si incarta. Naturalmente devi chiamare il commesso o la commessa, perché è tutto bloccato e tutti ti guardano male. Lui o lei scannerizzano qualcosa di misterioso che in genere hanno attaccato al collo, ti guardano male e tu puoi pagare, tornare a casa e strafocchiarti di tutti i prodotti che hai preso. Figo, no? Dopodiché ricordatevi che tatuarsi il codice a barre è passato di moda a fine degli anni 90, per cui basta. Clicca segui su Cose Molto Umane, seguimi su Instagram e ci sentiamo domani con Cose Molto Umane. Anzi, per essere precisi, domani è Cose Molto Storiche. Ciao!